la partecipazione al Mondiale GP abbia rappresentato un grosso plus, così, una garanzia della capacità tecnica dell'azienda, che non dimentichiamoci, fino allora era un po' sempre criticata del fatto che sì, sono vincenti in superbike, però è anche vero che corrono con un bicilindrico 1000 contro i 4 cilindri 750, non
Certo.
vantaggio di cilindrate, i giapponesi non si impegnano in quel campionato, non è quello più importante, cioè c'era sempre un po', per i detrattori si poteva sempre trovare la scusa che la Ducati andava forte, ma in un campionato dove gli altri non giocavano seriamente.
Ecco, ma si può dire se è servita per vendere più moto?
Era molto difficile, so che il marketing di Ducati quest'anno ha fatto una ricerca per cui è uscito che ogni podio fa 50 moto in più, mi sembra di ricordare.
Ogni podio della MotoGP?
Sì, io però credo personalmente che sia davvero molto molto difficile avere un link diretto, cioè misurare le vittorie in pista, la partecipazione ai GP e le vendite. Io faccio sempre l'esempio della Ferrari. La Ferrari ha passato anni in cui continuava a correre, andava bene in Formula 1, ma aveva una produzione di macchine che sbagliata. Non so se ti ricordi quando eravamo ragazzini, c'era il 208 turbo, fatta, o il 208 senza il turbo, a 140 cavalli, per passare la legge dei 38% di IVA che c'era allora sulle macchine sopra i 2000. E la Ferrari, non, se andava avanti così, aveva un bel correre, ma se non migliorava il prodotto di serie, avrebbe fatto un gran pasticcio. Invece, la Ferrari di oggi fa dei prodotti di serie assolutamente all'avanguardia, continua a essere
Certo.
protagonista in Formula 1. Ti faccio un esempio: quando abbiamo lanciato il 1098 nel 2007, abbiamo anche vinto il mondiale di GP, e mai nella storia della Ducati si erano vendute così tanti ipersportivi in un anno solo. Io sono convinto che quella fantastica stagione abbia aiutato a vendere ancora più 10,98, però quantificare quante, secondo me è pressoché
Certo.
impossibile. Sono altresì convinto che nel lungo periodo, se uno non corre, una casa soprattutto caratterizzata da una produzione così, di moto così sportive, se non dovesse correre prima o poi,
Sì, lo paghi, insomma.
la patisce, sì.
L'anno difficile del 2004, come l'avete vissuto?
È stato un anno difficile soprattutto perché arrivava da un anno esagerato, nel senso, l'anno dell'esordio fatto come l'abbiamo fatto noi, è bellissimo da un lato, ma è una sorta di fregatura dall'altra, nel senso
Certo.
che è chiaro che se tu il primo anno fai, mi pare, 9 podi, una vittoria, quarto nel mondiale Loris, secondo nel mondiale costruttori la Ducati, avevamo ridicolizzato la Yamaha, che insomma era comunque un'azienda protagonista della MotoGP da anni rispetto a noi, e noi eravamo arrivati davanti nel campionato Marche, dici, boh, qui prossimo anno vincono il mondiale questi qua. E invece ci fu una stagione difficile. Io penso, non sono un tecnico, ma penso che ci sia molto nel cambio di gomma anteriore. La Michelin passò dalla 17 alla 16 e mezzo, quindi una moto che era stata studiata per la 17, dovette adattarsi a una gomma diversa, quindi con variazioni di feeling dei piloti soprattutto, perché Loris la prima gara la fece ancora con la 17 anteriore e arrivò attaccato alle onde ufficiali, la famosa gara in cui Valentino e Max se la
Ah, sì.
giocarono fino alla fine. La prima vittoria di Valentino con la Yamaha, fecero il vuoto, c'era 7 terzo mi pare, ma abbastanza distante, e poi c'erano le due onde ufficiali che, se non ricordo male, allora c'era Barro, Senichi, e Loris era subito lì dietro, quindi la prima gara non era andata così male. Poi però di lì in poi abbiamo capito che la Michelin 17 non ce l'avrebbe potuta dare tutto l'anno, quindi abbiamo dovuto iniziare a usare la 16 e mezzo, quindi a stagione già iniziata, senza averci fatto i test invernali in maniera appropriata, quindi quello secondo me fu un grosso grosso problema. Poi è chiaro che quando le stagioni partono col piede storto è difficile aggiustarle, e devo dire che però, se ci pensi, alla fine abbiamo fatto comunque diversi piazzamenti, quarto, quinto e 2 podi. Io ho avuto una sorta di illuminazione, mi ricordo il lunedì di testa a Estoril, in quel periodo si provava sempre praticamente, e noi, non so se ti ricordi, stavamo parlando con Gibernau in quel periodo. Segreto, 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 arriviamo a Estoril, sulla copertina di, non ricordo se solo moto o motociclismo, c'era Gibernau già vestito colori Ducati con scritto sotto 7 milioni di dollari o di euro. E quindi qualcuno si era cantato che c'era questa trattativa, sparando il, come al solito, delle cifre che non erano, stavano in, c'erano in terra, però effettivamente Sete chiedeva dei soldi, tanti soldi chiedeva in quel periodo. E quindi il mio ragionamento fu: siamo in un campionato dove c'è un pilota che vince tipo 12 gare all'anno, perché Valentino in quegli anni vinceva più o meno quel numero di gare,
Sì.
ed era da anni che le vinceva. C'è un pilota che ne vince 3 o 4, cioè le altre più o meno le vince un altro, che si chiama Givanauma, che chiede una cifra che comunque noi non abbiamo. E poi c'è un tal Tamada che arriva dalla Superbike, campionato giapponese, dove non ha neanche vinto un campionato giapponese, e ci sono invece dei campioni del mondo Superbike che corrono con le Michelin. Questi qua non hanno vinto ancora una gara, e sto Tamada ne aveva già vinta una, ha fatto lì a Estoril, aveva fatto secondo, primo degli umani, nel senso che
Sì.
Vala aveva vinto e secondo aveva fatto lui. Quindi probabilmente le Bridgestone andavano già meglio delle Michelin guidate da degli umani e non da Valentino Rossi. Quindi a me venne proprio da dire: boh, evidentemente queste gomme in certi circuiti vanno molto meglio delle Michelin. Eravamo a Estoril 2004, non avevamo ancora fatto un podio noi. Detto: noi, se andiamo avanti così, salta il gioco, perché è chiaro che per Ducati il supporto degli sponsor è fondamentale, ed è chiaro che senza risultati si fa più fatica.
Veniamo al capitolo Rossi, trattativa con Rossi.
Ma la trattativa con Valentino, l'unica vera serie trattativa con Valentino è stata quella del 2003. È stata trattativa dove sicuramente Vale in quel periodo era chiaro che era fortissimo, ma se uno ha la memoria buona si ricorda anche che la maggior parte della gente pensava che Vale avesse sempre avuto comunque le moto migliori, i team migliori, quindi fosse
Esatto.
sì forte, ma non forte come poi si è dimostrato. Questo, secondo me, ad oggi un pochi lo riconoscono, ma se tu ti ricordi, nel paddock in quel periodo molti erano convinti che aveva fatto un azzardo troppo grosso ad andare in Yamaha.
Certo.
Quasi tutti erano convinti che avrebbe battuto il muso per terra tante volte. La Yamaha era famosa per essere una moto che non dava confidenza, cadevano sempre. In realtà Vale era fortissimo, lui lo sapeva. Lui in quegli anni lì, soprattutto 2002-2003, che aveva una moto che era un missile, e lui che era un fenomeno, ha avuto la capacità di, a mio parere, nascondere molto le sue reali
Certo.
potenzialità, perché si diverte di più così, e quindi piuttosto ha perso qualche gara come Sachsen nel 2003, ma si è divertito e non ha mai dato l'impressione di essere uno che poteva dare 20 secondi a tutti. Faceva i colpi di teatro, dava un secondo al giro, all'ultimo giro o a due giri dalla fine, diventando
Esatto.
quello che era bravo a sfruttare le gomme finite. In realtà lui aveva un talento che gli avrebbe permesso di andare un secondo al giro più forte degli altri, ma una testa e un'intelligenza tale da capire che se avesse fatto così avrebbe reso noiosa la cosa, e agli occhi degli altri sarebbe stato troppo facile, quindi le cose troppo facili non piacciono. Se invece te la giochi ad arte, e quindi costruisci, rendi più forti i tuoi avversari, diventi più forte anche tu, no? È chiaro che, secondo me, ad accrescere il valore dei suoi avversari per accrescere il suo di valore, ed è stato da quel punto di vista lì bravissimo. Ci ho detto, è stata una trattativa quindi fatta da un punto di vista nostro con molta voglia di iniziare. Non era facile perché avevamo un contratto con Loris, un contratto anche con Troy. Troy, peraltro, era legatissimo al popolo ducatista. Avremmo dovuto quindi cercare di costruire una terza moto ufficiale per far correre anche Troy comunque con noi. Però l'idea ci piaceva, e poi purtroppo Valentino ha scelto diversamente.
Ma ci avete sperato in qualche maniera o mai?
Beh sì, uno non arriva a fare trattative così avanzate se non ci crede, se non ci spera. Poi chiaro, con i piloti è sempre, soprattutto quando tu sei così piccolino all'inizio e tutto, è chiaro che lui era Valentino Rossi e noi eravamo una piccola casa appena entrata in MotoGP, quindi le possibilità di successo sono sempre poche, però bisogna poi anche buttarsi, altrimenti.
Ma se puoi dirlo, cosa ha fermato la trattativa? Soldi? Rapporto con qualcuno? Tecnica? Cioè,
Io
spiega.
credo che non ci sia mai un unico motivo per cui le cose non vanno in porto, è probabilmente una serie di fattori dove contano sicuramente l'aspetto economico nella vita, è sempre importante, sicuramente il feeling di pelle con le persone anche, e la voglia magari di Valentino di sai, in quel momento la Ducati era comunque considerata una moto vincente, noi la trattativa l'abbiamo fatta nel 2003, mentre la Yamaha era considerata un cancello. Forse conoscendo un po' Valentino, anche lo stimolo per lui per dimostrare che l'uomo fa la differenza era più grande con la Yamaha che non con la Ducati, no? Se lui fosse venuto da noi nel 2003, scusami, nel 2004, avesse vinto nel 2004 con la Ducati, c'era Valentino che era fortissimo, ma aveva anche avuto
La
il naso di
Ducati. Certo.
finire su una moto che già all'esordio era stata velocissima e quindi con un anno di esperienza era scontato che era anche la moto che era una roba esagerata. Andando in Yamaha, che arrivava in una stagione disastrosa e facendo quello che ha fatto, è entrato nella leggenda. Quindi chi ti
Certo.
dice che anche questo non ha avuto il suo peso?
Hai nominato Belis, quanto è stato difficile mandarlo via? Molti ti hanno dato contro per questa cosa qua.
Vabbè, nel ruolo che avevi in Ducati è chiaro che le colpe te le pigli tu, oneri e onori, è giusto che sia così quando uno fa un certo tipo di mestiere. Noi in realtà avevamo proposto già quell'anno a Troy di tornare in Superbike con noi, perché per qualche motivo, lasciando stare Valencia 2006, che è stata una sorta di
Miracolo.
giornata speciale,
Sì.
Troy ha fatto fatica in GP, che ci piaccia o no, perché poi anche l'anno dopo con la Honda. Se lui avesse voluto intestardirsi e continuare la sua carriera in GP, l'avrebbe finita malamente. Invece, dopo un anno disastroso con la Honda in GP, è tornato in Superbike e ha finito la sua carriera da super protagonista, da supereroe, ritirandosi vincendo le ultime due manche. Quindi, forse quella era la sua dimensione giusta. E noi quello l'avevamo capito, perché comunque, se tu paragonavi nel 2003-2004 le prestazioni di Loris e quelle di Troy, era un confronto impietoso. Con tutto
Concordo.
il bene che uno può volere a Troy, ma anzi, proprio perché gli vuoi bene, continuare sarebbe stato, secondo me, negativo per entrambi. E quindi, per qualche motivo, lui sentiva la pressione, non si adatta, non lo so. Lui aveva questo grosso sclero che era già vecchio e che doveva fare in fretta, e poi invece è andato avanti a correre fino a 39 anni. Quindi, fosse stato più tranquillo, forse era meglio. Però,
Stone.
allora, io dico sempre che l'errore più grosso che ho fatto nella mia vita in Ducati è stato quello di non chiudere il contratto con Casey nel 2005. Ne avevamo parlato, avevo parlato con suo papà Bernò nel 2005, e poi però ci spaventava un po' l'idea di avere un esordiente. La nostra moto aveva già allora la fama di essere una moto scorbutica, la guidava solo Loris allora, e quindi allora non era ancora così chiaro che ragazzini da 250 potevano essere subito veloci con le 1000. Quindi c'era ancora un periodo dei senatori, c'era ancora Max, Barros, Seta, appunto, cioè tutta gente over 30. Quindi non ci fidammo, cioè non reputammo più sicuro puntare su un talento come, certo, come Seta, nel senso uno che comunque ha fatto secondo nel mondiale due volte, e lì secondo me abbiamo fatto un errore, perché io credo che Casey nel 2006 poteva già vincere il mondiale. O comunque
Quindi insomma,
farlo.
l'avevate cercato, è un po' che lo cercavate, insomma,
A me
questo.
piaceva molto quando correvo in 250, mi piaceva molto, mi è piaciuto tantissimo all'inizio del 2006, ovviamente, solo che in quel momento piaceva a tutti, perché le prime tre gare furono incredibili, e quindi io parlai con Colin a Donington, ricordo, ma lui in quel momento era molto vicino a Yamaha, e peraltro era il 2006. Era più, sapendo che nel 2007 sarebbe, nel 2007 sarebbero arrivati gli 800. Io capisco che il manager di un pilota possa pensare che sia più sicuro restare su moto di case più grosse, no? Perché c'è un grosso cambiamento tecnico in atto, e quindi andare in una casa piccola sembrerebbe più un rischio.
Certo.
Poi dopo la seconda parte di stagione di Chiesi fu meno positiva. E quindi siamo stati fortunati entrambi, perché lui era a piedi, quindi, cioè, a piedi lui, a piedi noi ci siamo trovati. Quindi.
Di quest'anno, insomma. Come l'hai vissuto direttamente, come hai vissuto le critiche che ti sono state fatte?
È stata una vicenda molto difficile, nel senso che comunque a sti ragazzi uno si affeziona anche, e quindi vedere Chiesi che stava così male dopo le gare era una cosa preoccupante. Poi lui è uno di quelli che non c'ho mai niente, non c'ho mai niente, quindi appena stava meglio cercava di sdrammatizzare, però c'è stata comunque una preoccupazione vera del suo stato di salute, anche perché non si capiva bene che caspita era, quindi era facile dire che era solo uno stress psicologico che lo stava distruggendo, ma comunque lui stava male per davvero, e questo, finché non sai che cos'è, è una cosa che ti preoccupa. La scelta di saltare a toccare. È stata una scelta ovviamente che ci ha creato una serie di, ci ha attirato una serie di critiche notevoli, però alla fine poi si è arrivata anche questa una scelta giusta. Mi fa sorridere, ecco, la cosa che mi ha fatto più sorridere sono le voci e le male lingue sulle mie cose, che tu pensi che da quest'estate a Valencia sono passato da essere quello che era il colpevole del fatto che Chiesi non veniva, un'intervista di Capirosso in cui diceva io so ma non pace, se l'hanno messo è perché qualcuno ce l'ha portato, so chi è ma non lo dico, era chiaramente riferito al sottoscritto. All'essere quello che la Honda l'ha preso perché almeno si porta dietro Chiesi, quindi dove sta la verità? Non lo so, non sta a me dirlo, però diciamo che anche nella MotoGP si è dimostrato che il gossip, che queste cose qua evidentemente piacciono alla gente, perché se ne sono dette talmente tante e una all'opposto dell'altro che è veramente buffo, no?